ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
Alle 7 Tommaso si svegliò, un po' perché ci aveva l'abitudine, dato che adesso lavorava, un po' perché aveva troppa voglia di mettersi il vestito nuovo. Buttò le pezze e si mise a sedere sul lettino. «Amà!» gridò, col catarro in gola. «Preparami l'acqua, che me fa il bagno!» Ma di là nessuno gli rispose niente. «Mannaggia a morte!» disse a mezza voce, tossendo. Andò ad aprire gli scuri mezzi scassati e come li tirò su, rimase impappolato a guardare. «Mali mortacci sua!» gridò al cielo, che era tutto bianco, basso, ghiaccio. «Mali mortacci!» ripeté, con la faccia storta dalla rabbia. Dalla finestra di casa sua, che era proprio sotto i tetti, si vedeva un gran pezzo di panorama. Lì sotto, la borgata nuova finiva con via dei Crispolti contro i bordi tagliati pari nel tufo della scavatrice, come fette di torta, e contro la chiesa, che era ormai quasi finita. Tutto era scuro, come se anziché le 7 di mattina fossero le 7 di sera. Uno scuro, un po' bianco e qua e là, quasi sbarbagliante. Un po' di pioggia il cielo la spremeva ancora a tratti e i tetti, i campi, le strade, tutto era zuppo. Solo dalla parte opposta, che Tommasino non poteva vedere ma che immaginava, c'era un po' di luce, bianca e lattiginosa e sapore. «Ama!» rigridò Tommaso. «Ama!» Ma niente. Andò di là in canottiere e mutande. Come si trovava? La cucinetta era vuota. Ma de fuori si sentivano dei voci di femmine. La porta d'ingresso era aperta sul pianerottolo e da lì veniva la canizza. Le mutande di Tommaso erano quasi gialle di sporco. Eppure i piedi erano zozzi, tutti pieni di macchia e di righini neri. Stette dentro in cucina e richiamò «Ama!». A madre fece capoccella da ostipite dalla porta d'ingresso e fece «Che vuoi?». «Preparami l'acqua che mi fa il bagno!» rifece rabbioso Tommaso. «Fatemi annava», disse la madre alla vicina. «Ve saluto, sora Rò!» «Ve saluta, sora Maria, se vedemo», fece l'altra, che era una palloccona allaccata che puzzava sempre de baccalà che accorava. «Se vedemo il cazzo», fece Tommasino a mezza voce. La madre entrò in cucina, prese la pila e la mise sotto la fontanella. Tommasino era tutto infreddolito. «Ammazza, che giannetta! Ma che è tornato l'inverno?» fece, andando sverto di là e infilandosi i calzoni e la camicia del giorno prima. «Li mortacci su questa pioggia!» rifece forte, nero, perché gli rodeva di sverginare a quel modo il bluso nuovo. «Ma che non hai sentito stanotte?» gli fece dalla cucina a sua madre. «Hai sentito che?» fece lui sbrigativo. «È temporale!» disse sua madre. «Io dormivo!» fece Tommaso, alzando le spalle. «Ammazzate, non hai sentito i fulmini? Ce n'è cascato uno qua a Ponte Mammolo. Mi pareva la fine del mondo, mi pareva. Era tutta ringalluzzita dalla novità. Ma che?» continuò. «Non hai sentito che è venuta su casa nostra la sora Rosa, che ci aveva paura? È stata qua più di un'ora, con me e con tuo padre. Pure il caffè se siamo fatti. Avete fatto bene», disse, tirando sulla scucchietta Tommaso, occupato a infilarsi i pedalini che portava da una quindicina di giorni. «Un temporale uguale, non l'ho visto mai nella vita mia», continuava di là sua madre. «Che è pronta l'acqua?» tagliò Tommaso. «Ma che te sei ammattito? L'ho appena messa sul fuoco. E che è proprio bollente, ma vuoi fa?» «No, fredda. Con sto gelo che fa, tavi piccola la pormonite. E stavolta, si tavi, so cavoli tua, so», fece aggressiva la sora Maria. «Ah, ma allora tu mi vuoi fa aspettare un'ora qua? Ma che c'hai prescia? E so cavoli mia», fece feroce Tommaso. Andò in cucina, diede un'occhiata alla pila, rasa d'acqua ghiaccia. «Sì, è qua, Annafiti!» fece con una voce resa ancora più cattiva dalla rauca. Ritornò nella cameretta, aprì il cassetto del vecchio commo sgangagnato e levò il vestito nuovo. Era nero, a righini bianchi, alla carcerata. «Ammazza, quanto è forte!» disse Tommaso, paonazzo, pa' soddisfazione. il cielo s'era quasi tutto rasserenato, s'era trasformato in un mare di luce. Intorno a questo mare, come strisce di rena, restavano delle nubi tutte arricciate e rattrappite, piene di luce bianca. Quelli che stavano sotto l'appartamento di Tommaso, gli spadaccini, accesero la radio, che partì a tutta spinta con la comparsita. Da altre finestre aperte in giro, delle voci di ragazze che stavano a fare le faccende di casa o a vestirsi, ricantavano la musica suonata dalla radio, ognuna per proprio conto, mentre da sotto la strada, intorno alla fontanella, venivano gli strilli dei ragazzini. Fischiettando pure lui, tutto soddisfatto la comparsita, Tommaso riandò in camera a imblusarsi. Ci mise quasi un'ora, ma tanto era ancora presto e la radio, passando dalla comparsita a Sera e Maggio, da Sera e Maggio a Maruzzella, gli faceva allegra compagnia. Il lavoro più lungo e complicato era quello di pettinarsi. Cantando sempre dietro la radio, andò in cucina, ancora in mutande, quelle pulite, e si bagnò i capelli come una paperella. Poi si mise stretto intorno alla capoccia un pannaccio perché prendessero la piega. Dopo 2 o 3 minuti se lo levò e, dandosi una pettinata col pettinino sdentato che teneva in saccoccia, si specchiò al vetro dalla finestra della cucina. Ma dietro, sulla cucuzza, i capelli gli stavano più dritti di prima, mentre davanti tutti i zuppi gli cadevano sulla fronte. «Li mortacci sua!» fece tra i denti, rimettendosi subito a fischiettare. Ribagnò i capelli e ci rilegò attorno l'asciugamano caccoloso con cui si era asciugati i piedi. Così per 2 o 3 volte. Negli intervalli se ne stava sbragato sulla seggioletta bagnata, fischiettando o cantando. Alla fine i capelli pareva che gli stessero abbastanza, come Dio comanda. Così fracichi com'erano, mettevano bene in mostra la forma della capoccia, paccuta e rotonda, come quella dei cani bracchi, col collo stretto e le orecchie appiccicate ai bozzi rossicci dietro le tempie. Fuori c'era un sole che accecava, ma via dei Crispolti era quasi vuota. 2 o 3 pipelletti, che sapevano forse solo dire mamma, facevano i loro giochi nel marciapiede in mezzo. Dalle 2 o 3 case sbilenche del villaggio fatato, che erano lì a destra, usciva tutto un ronzio di chiacchiere de femmine. Ma sotto nessuno. Con tutto che ogni mattina, specie la domenica, c'erano almeno 30 de pischelli che facevano la partitella o giocavano a zecchinetta su qualche muretto. E altrettanti giovani dell'età de Tommaso che facevano discussioni o si sfottevano nelle scale, nei cortiletti. «Buh», fece deluso Tommaso, che ci contava proprio sulla sua comparsa, così tutto acchittato, col vestito nuovo tra i vicini. Entrò dal tabaccaro a comprasse le nazionali, con tutto che ce ne aveva ancora 3 o 4 in saccoccia. Anche lì c'era solo qualche uomo anziano coi calzoni a sbragalone. Davanti al barbiere, che era accanto al tabaccaro, perché a Lina Case tutte le botteghe erano ammassate in una specie di bazar a un piano, al centro della borgata, uguale. Nessuno dei quelli che bazzicava, solo persone anziane o qualcuno che conosceva di vista. Davanti al bar era tutto pieno di motociclette rosse, con sotto il pergolato una caciara dei giovani che scherzavano o litigavano. Stavano seduti a dei tavolinetti di metallo o aggruppati in piedi, metà dentro e metà fuori al bar, in confidenza, ma erano pochi confronto al solito. «Paghi il caffè!» disse, come lo vide, uno ammucchiato su una seggiola ammaccata, tenendo le gambe lunghe e le mani sulla pancia. Tommaso sorrise, paraculo, mentre la faccia gli si aggrinziva, empiendosi di macchie rosse. Senza rispondere, si mise in mezzo. «Au, dica tesa!» insistette l'altro, facendo capire con una smorfia che non scherzava per niente. «A coso, a Ruggeretto!» fece Tommaso con voce dolce e profonda. «Non sta a romper chiazzo!» «A paria!» continuò Ruggeretto, ca' faccia già spianata, dimentico dell'espressione di disgusto di un attimo prima. «Che non tenghi manco 5 scudi, può offrir un caffè a un amico! Ma come? Così te presenti!» Ma già non stava più a sentir nemmeno lui quello che diceva. «Ah!» fece, stirandosi che i braccia alzate, come un cane. si contorse un po' per qualche istante sulla seggioletta, qua pancia in alto. Come finì de scatto di stirarsi e di sbadigliare, s'alzò in piedi, che pareva una baiaffa, si tirò un po' giù il pullover nero sulla camicetta rossa, si allisciò pigramente sul ghigno i garzoni e se ne andò per i fatti suoi. Il fratello, Francolicchio, giocava con altri tre zozzi a bestia sotto il pergolato. Tommaso gli si accostò tranquillo, puntando gli occhi sulle carte, tutto malleabile. Batté una mano sulla spalla a Francolicchio e gli fece «Te saluto, compà». Francolicchio gli diede un'occhiata rapida, come un colpo di cinta. Il viso ce l'aveva tutto corrugato perché teneva il mozzone appiccicato alle labbra. «Che vuoi?» fece secco. E riprese a giocare, nero come una serpe. Tommaso, alle sue spalle, tutto gonfio di buon umore, pacioso, sbottò a cantare. «Quando si dice sì, te ne la mente, non sa da fa soffrire, era core amante». Mentre cantava sempre più con passione, dimenticando che lo faceva per dritteria, l'occhietto marroncino girava qua e là, specie verso il gruppetto di quelli che stavano a giocare e quelli che guardavano, masticando la gomma che macinavano da un'ora. Tra questi c'era Alberto, ossia quel tizio ragioniere che era amico di Tommaso fin dal tempo che questo stava coi missini. Dopo averlo smicciato, Tommaso si aggiustò ancora meglio sulla seggiola, come avesse intenzione di dormirci, si incrociò le mani sulla pancia e continuò a cantare ancora più de bello. Ma si interruppe de botto e con le palpebre abbassate come un prete che confessa, tutto rossiccio dal piacere fece «Arbe!». Sentendosi chiamare questo Alberto, che pareva Alberto Sordi, si guardò innocente intorno. Era il solito vitellone, tutto imblusato, perché era domenica, con un bel bluso di vigogna grigia, le scarpe di camoscio e una maglietta gialla sotto, un po' aperta, perché se vedessero i peli stronzi dei pettorali. Come allumò Tommaso, alzò il braccio e fece «Oh, a domà!». Tommaso intanto stava risbadigliando con la fronte che gli si corrugava un po' per pigrizia e per benessere. Sollevò soltanto un braccio come gli mancasse il fiato per salutare. L'altro s'alzò all'impiedi e gli venne accanto. «Ammazza, quanta chi ti fece!» Stette un po' zitto, osservando competente come era vestito Tommaso. Tommaso stette zitto, con aria da burlo, a farsi osservare. Poi, prima la dritta, poi la mancina, tolse stanco le gambe dalla seggioletta bigia che aveva davanti e, allungando verso questa il barbozzo, ciancicò e mette da sede. «Ah, vado ma», fece l'altro, «perché non s'annamo a fa' un giretto in Vespa piuttosto? E che stiamo a fa' qua?» «Namo», fece pigro Tommaso. «Namo a vedere il fiume», disse Alberto, già in campana, per scarozzare. Tommaso fece finta di sapere di che si trattasse di vedere a sto fiume e s'alzò. Ma prima d'alzarsi a quella proposta, contento, se ne stette ancora un po' seduto, come dovesse raccogliere le forze. Poi, di scatto, si drizzò in piedi, tutto rudi, con l'abito nuovo in fiamma. «E namo!» rifece. Si stirò ancora una volta e lemme lemme sortì de fuori con Alberto, lasciando quegli altri stupidelli armare la solita moina. Tommaso e Alberto erano i più acchettoni lì in mezzo, al bar 2000. Potevano permettersi di fare i malandri con una certa leggerezza, benché senza troppo esagerare. Tutti calmi e distratti sortirono, montarono sulla Vespa, Alberto davanti, Tommaso dietro. Alberto calciò 7-8 volte col tacco su qua la fia della mignotta da messa a modo e Tommaso intanto s'accomodò con aria indifferente guardandosi intorno. E non cambiò espressione neanche quando la Vespa partì a razzo. Teneva tranquillo le mani strette dietro la schiena, come ci avesse gli schiavettoni. A mancina, il monte del Pecoraro, a destra, i lotti dei Tiburtino in fondo al piazzale, con la campanella che suonava come una disgraziata, sparirono indietro. sparì via delle messi d'oro con l'osteria, la fila dei olandretti sderenati lungo il ciglione, con tutta la processione di gente, le truppe dei ragazzini e dei giovinotti che qua e là andavano sempre nello stesso senso per la Tiburtina. Sparì il Silvercine e sparì la fabbrichetta zozza de sapone appena costruita lì vicino. La Niene arrivava a Tiburtino scendendo giù dai castelli. Arrivato lì, passava sotto un ponticello vecchio dei mattoni, dove c'era una draga e un'osteriuccia antica, una catacomba. Poi sfilava un po' d'orti decrepiti, trucidi, pieni d'ogni ben di Dio da una parte e dall'altra, verso i lotti di Tiburtino, tutto un pezzo di campagna a canne e spezzoni di grano martagliato. Passava poi sotto la fabbrica della Varichina, un accrocco di serbatoi, di ballatoi, di terrazzette marziane che spurgava un ruscelletto bianco di acidi sulla corrente. Imboccava l'archetto del ponte da Tiburtina, scompariva sotto una galleria dei canni e se ne andava giù verso Montesagro a buttasse nel Tevere. Tutto questo pezzo di pianura, qua domenica, era trasformato in un mare. Fin dove l'occhio poteva arrivare, da una parte verso i monti dei Tivoli, dall'altra lì, verso il Tiburtino, non c'era altro che acqua. Tiburtino sorgeva come un porto, con le sue file tutte uguali di lotti, come magazzini che avevano una facciata bianca illuminata dal sole e l'altra in ombra, nera. Non c'era più distinzione di campi, prati, argini, strade e stradelli. In fondo, il piccolo gasometro e la selva dei fari e dei riflettori della centrale parevano tanti bastimenti ancorati. La massa d'acqua si spingeva giù, gialla e densa, coi ribolli che si intorcinavano fino contro l'argine della Tiburtina, schiumeggiando. Lì si fermava, rabbiosa, rinculava, si incanalava un'altra volta sul letto solido del fiume e, ammucchiandosi in cavalloni lividi, passava come una furia sotto il ponte. Di là si riallargava un'altra volta nella campagna e i quattro o cinque casali erano là in mezzo come tante arche di Noè. Su tutta quella distesa d'acqua batteva il sole, tinteggiando d'oro una faccia delle migliaia e migliaia di onde, di crespe, tutte gialle, e illuminando i tronchi neri, le erbacce, le casse, la zozzeria, le macchie d'olio che galleggiavano su tutto quell'orizzonte d'acqua bollicosa. Così la Tiburtina era come un molo, tutto pieno di gente che era venuta a gustarsi lo spettacolo dell'inondazione. Pareva la notte della sgrullata. Poi ecco arrivare il 311, diretto a Re Bibbia. Marciava piano piano tra la gente imbottigliata e come arrivò in fondo all'altezza del ponte si fermò. Alberto e Tommaso, sulla loro Vespa con gli altri che erano motorizzati, gli andarono appresso a vedere quello che succedeva. Laggiù, defatti, a una cinquantina di metri dal ponte, pure la strada era ormai allagata. La gente dell'autobus, chi scendeva e chi restava sopra, stirando il collo dai finestrini, poi due o tre giovinotti di Ponte Mammolo, tutti impompati, si torsero gli scarpini, i pedali, s'arrovigliarono sui polpacci i calzoni alla pirata e, alzando moina per farsi vedere, cominciarono ad attraversare a guado, ridendo e scherzando, il pezzo di strada allagato. Come furono sul ponte, cominciarono a correre scalzi, tutti allegri, verso via Casar dei Pazzi, a casa. Quelli invece che erano rimasti da qua, uomini anziani, donne, impiegati, si morsicavano i gomiti per l'impazienza e la rabbia. Il fattorino s'era sbragato con le mani sulla pancia, nella sua seggioletta, e fischiettava. Alberto, Tommaso e tutto intorno un macello di pischelli e giovanotti stettero lì per più di un'oretta a papparsi tutta l'operazione culo a mollo. Un altro auto era venuto da Montesacro, dall'altra parte del ponte, perché non c'era da fidarsi a passarlo, e la gente, trasportata di là in un modo o nell'altro, tutta incollata, prendeva quello. Sua Tiburtina, lì in mezzo al mare, c'era più traffico e ingorgo de macchine che nelle ore de punta dentro Roma. L'unica campana nei dintorni era quella piccoletta di Tiburtino. Quando questa cominciò a fare tutta una canizza per annunciare il mezzogiorno, il sole ormai non c'era più. Le nuvole che s'erano compresse e rannicchiate in fondo al cielo, avevano ricominciato a gonfiarsi, bianche come la panna, erano scivolate lassù in alto, s'erano riammassate, distaccate, riammassate ancora, leggere che parevano spose in abito da nozze, oscure scorticate come i mucchi d'immondezza scossi dalla giannetta. Avevano finito per riotturare tutto il cielo, una sopra, una sotto, una piccoletta, una grossa, una grigia, una scura, una bianca, e tutte impastricciate, zozze, ghiacce. In un pezzo di cielo continuava a brillare il sole che ormai era fatto, pareva dimenticato da Cristo, perché un fumo che non era nebbia e non era nuvole correva sotto quella crosta che copriva il cielo a ondate, nero come l'anima. Poi una parte di tutto quel mucchio di nuvoloni, di nuvolette e di fumo diventò tutta grigia uguale dalla parte di Roma. Era color della terra e come terra sfregolata si stendeva a picco sopra la città. Da lì venne un primo tuono che intronò fin dentro l'ossa. Ormai il mare su cui sorgeva Tiburtino e si stendeva tutto intorno sopra le campagne era color nero. Si distingueva che era acqua solo per il luccicare confuso delle crespe. Venne giù un temporale come la notte precedente, coi fulmini e la grandine. La gente fece appena in tempo a scappare a casa sotto i primi goccioloni con un buio che pareva notte. Verso l'una, una e mezzo, cessò un poco, ma continuava sempre a piovere forte. Dopo che ebbe pranzato, Tommasino riscese giù al caffè di sotto, come prima, tutto apparecchiato e incravattato, e si diede da fare per sistemare il movimento del pomeriggio. Andò alla cassa e chiese con aria di confidenza un gettone. Col gettone tra le dita, fece due chiacchiere col proprietario, che era un vecchio comunista, uno de Sacrofano, che era stato pure al gabbio ai tempi dei Mussolini. Poi lento lento si diresse al telefono, fece il numero e, rivolto verso la parete imbiancata de fresco, stette ad aspettare. Aspettò un bel pezzo, perché aveva telefonato alla famiglia che abitava de sotto e Irene doveva essere chiamata da una finestrella all'altra. Doveva mettersi addosso qualcosa e venì giù per le scale. Quando tutta abboccata disse «Brondo», Tommaso si voltò verso l'interno del bar, si appoggiò con una spalla al muro, incrociò le gambe e fece «Airè, so Tommaso!». Poi, sorridendo rossiccio, come se Irene fosse lì, entrò subito nel discorso che era il discorso del giorno. «Oh, vedi che tempo che fa!» fece. Pure Irene dall'altra parte disse la sua sul tempo, comunicando qualche novità di qualche fulmine. «Ammazza!» fece Tommaso, da gran signore, e poi «Hai visto che disdetta? Proprio oggi che te volevo portare dentro Roma, guarda che succede!» Adesso era amaro, sinceramente contrariato, e come si vede dall'altra parte Irene tentò qualche parola, minimizzando il fatto del tempo, Tommaso ribatté subito punto sul vivo. «Ma non vedi che diluvio che fa? Mandannamo con quest'acqua, Irene!» E subito de scatto. «Ma che spiove, ma che spiove! Ma qui piove per 3 giorni di fila, piove!» Stette un po' a sentire, poi quasi cantando con voce bassa: «Non ce l'ho l'ombrello! A Irene! O sai che me manca?» Irene forse dovette dire: «Allora te lo farò quando che sarà il tuo compleanno!» E infatti Tommaso rispose, appoggiando con uno scatto il gomito al muro: «Beh, grazie del complimento!»
Diciottesima e terz'ultima puntata di Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini, letta da Massimo Popolizio per Ad Alta Voce è il nostro tesoro, ricordate, è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Corabolante con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone, e vi offre ormai da quasi 2 settimane 200 titoli da ascoltare gratis su adaltavoce.rai.it. A proposito di ascolti, sta terminando, anzi termina, il viaggio in compagnia di Sonny Rollins che ci accompagna dall'inizio della nostra trasmissione. Veniamo agli ultimi anni. Gli ultimi anni di Sonny Rollins sono pieni di onorificenze, perché nel 2010 riceve la National Medal of Arts, che è una delle più alte onorificenze che si possono ricevere in America. Nella primavera del 2013, è un altro tipo di omaggio, appare nella serie televisiva The Simpsons. Nel 2014 esce un documentario in Olanda e nell'ottobre 2015 viene premiato alla carriera dalla Jazz Foundation of America. Dal 2012 non si è più esibito in pubblico. Ma noi torniamo a diversi anni prima, 2006, l'ultimo ascolto dall'album Sonny Please Stairway to the Stars.
Thank you.